la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio. Apriamo la nostra newsline di oggi, mercoledì 22 ottobre, una giornata di allerta meteo arancione che vede molte scuole chiuse, ve lo abbiamo anticipato pochi minuti fa. Trovate tutte le informazioni sugli istituti del Livornese, Pisano, Massa Carrara e poi anche in Lucchesia, in Versilia, ma diamo uno sguardo all'evoluzione delle condizioni meteorologiche per oggi. Lo facciamo dall'AMMA con Roberto Vallorani. Bentrovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, bentrovati a voi.
Cosa ci può dire rispetto appunto a questa attenzione che c'è in alcune zone della regione?
Sì, il maltempo diciamo per oggi si concentra fondamentalmente sulle aree in cui è vigore un'allerta arancione, ovvero tra le province di Pisa, Livorno e anche Lucca e Massa Carrara, allerta che prosegue fino alla mezzanotte di oggi, e sono queste le zone diciamo che sono state interessate nella notte e ancora vengono interessate da rovesci piuttosto efficienti, non temporali così abbondanti come si sono verificati ieri a Massa Carrara, però sono registrate nel corso della notte precipitazioni fino a 60-70 mm appunto in prossimità del capoluogo livornese, e anche attualmente sono in atto dei rovesci piuttosto efficienti da un punto di vista precipitativo. Qualche pioggia anche sul resto del nord-ovest, diciamo, ma non è una perturbazione strutturata quella di oggi, è instabilità che tende a concentrarsi soprattutto in queste zone, anche se nel pomeriggio qualche fenomeno a carattere più sparso interesserà anche il centro-sud, e in serata è atteso un nuovo impulso con possibilità di temporali sempre a carico di queste aree, probabilmente un po' più a nord, però diciamo sono sempre quelle zone lì gli indiziati primari.
Grazie per il momento, grazie a Lamma e a Vallorani, una breve pausa e torniamo con voi.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Oltre le mura, Beyond the Walls è il progetto di Fabbriche Europa per autunno fiorentino che dal 20 ottobre al 29 novembre porta nelle periferie di Firenze spettacoli, performance, workshop, laboratori. Mercoledì a Park Bang Bang del coreografo canadese Manuel Roque, una prova di forza che sfida la capacità del corpo resiliente di sostenere la fatica. Info fabbricheeuropa.net. Airbeat, torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Inaugurazione esplosiva giovedì 23 al Teatro Puccini con Coco Rocco in concerto. L'Afrobeat si fonde con il New Jazz e il Funk per un concerto indimenticabile. Sabato 25 al Secur Cave di Grassina Bombino per una notte di desert blues rovente come le sabbie del deserto. Oltre ai biglietti dei singoli spettacoli disponibili due tipi di abbonamenti a scelta con uno sconto del 40% sul prezzo del biglietto. Info eventimusicpool.it.
Ecomuseo della Montagna Pistoiese presenta la quinta edizione di Miches, una montagna di funghi. Insieme alle guide ambientali escursionistiche dell'Ecomuseo e agli esperti dell'Associazione Micologica Pistoiese, due escursioni e un incontro per parlare del mondo dei funghi. Domenica 2 novembre, ultimo appuntamento con l'esperto micologo Nicola Sitta, che parlerà dei funghi secchi e della loro conservazione. A seguire piccola esposizione di funghi freschi e aperitivo finale. Ore 16, Palazzo Achilli di Gavinana, sulla Montagna Pistoiese. Ingresso libero. Per maggiori info ecomuseopt.it. Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilet, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo in collaborazione con National Geographic. Oltre 70 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilet, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilet, Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it.
Controradio.
10 e diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi che approfondiremo poi nel corso della nostra newsline. Nuovo raid nelle scuole occupate. I vandali devastano il Meucci, l'apertura della Repubblica. Fotonotizia che ritroviamo anche con il titolo Vergogna sulla Nazione, e anche perché le foto insomma sono indicative di quanto di che tipo di devastazione sia stata quella che ha avuto vittima l'istituto scolastico Meucci a Firenze. Anche sul Corriere, forse due ragazzi esterni all'istituto, danni per migliaia di euro. Hanno tentato di entrare anche al Galilei dopo l'assalto di qualche giorno fa a Russell Newton. La polizia blocca due giovani di 21 anni, uno col tirapugni. La sindaca, atto contro la comunità. Intorno alle 9 torneremo sul tema con approfondimenti e voci. E poi, rapita e massacrata nel furgone, il titolo d'apertura della Nazione. Una 41enne a Scandecci, salvata dai carabinieri che hanno fermato il mezzo condotto da un ambulante. Dentro la donna tramortita, il 51enne arrestato per tentato omicidio e sequestro di persona. Sequestra una donna e tenta di ucciderla. Arrestato a Scandicci anche il richiamo sulla prima Repubblica. La donna, secondo quanto emerge dalle indagini, è stata tramortita e segregata per 24 ore in questo furgone, nascosta sotto alcune coperte. La vittima, colpita con un martello, che è stato sequestrato dai carabinieri, è stata portata a Careggi, non sarebbe in pericolo di vita. A dare l'allarme al 112 un passante che aveva notato un camioncino fermo su una strada sterrata vicino a via delle Fonti. Noi siamo in collegamento con la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora sindaca, un episodio di cronaca e di violenza che ha avuto fortunatamente un epilogo positivo, ma che è indicatore di molti fattori, e comunque lei ha sottolineato anche l'importanza, no, della partecipazione civica, diciamo, che ha portato poi alla segnalazione, all'allarme e all'innesco insomma di tutte le procedure di messa in sicurezza per la vittima.
Sì, è un fatto gravissimo. È un fatto purtroppo che si ripete troppo spesso in ogni contesto, in ogni territorio. Nessuno di noi è al sicuro da questo punto di vista. Io credo davvero che la violenza di genere, in particolare la violenza sulle donne, sia il grande problema della nostra società. E qui siamo davanti al fatto di avere potuto evitare il peggio grazie all'intervento di un passante, cioè un cittadino che vede qualcosa che non va e che chiama, fa la cosa giusta, cioè chiama le forze dell'ordine. Questo è un comportamento che può salvare in diverse situazioni persone dalla cosa più grave, da crimini davvero efferati. Quindi prima di tutto grazie a questa persona, e ci auguriamo davvero che si possa anche fare sempre più prevenzione di fronte a certe cose, sia ci si deve comportare davanti a qualcosa appunto che non funziona, combattere l'indifferenza da questo punto di vista, però anche dall'altra parte capire veramente che la violenza sulle donne è forse il problema più grande che abbiamo. Ho fatto tantissimi incontri in prefettura in questo anno da sindaca, e più volte quello che è emerso è che sì, ci sono ovviamente aumenti in furti, spaccate e microcriminalità, però c'è un'emergenza vera e propria, un allarme rispetto al numero altissimo di denunce di violenza delle donne anche nella città metropolitana. Quindi insomma un problema di cui dobbiamo occuparci, dobbiamo trovare le parole, gli spazi, i tempi per condividere insieme uomini e donne come superare questo, che è un problema ovviamente culturale, è un problema di trasformazione della società a cui non stiamo dando il giusto peso e il giusto spazio.
Sindaca Sereni, grazie per la sua disponibilità, per queste riflessioni su cui naturalmente torneremo anche con lei e con il nostro 25 novembre al mese, che riprenderà dal 31 ottobre prossimo. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
E in conclusione di sguardo sulle notizie principali di oggi, abbiamo aperto con le anticipazioni della newsline rispetto agli aggiornamenti dei 9 DASPO per gli ultra del Rieti, ovvero i 9 tifosi della Sebastiani Rieti per gli scontri con i Pistoiesi, cui è seguita la Sassaiola costata la vita al secondo autista del pullman toscano. Di taglio alto dal Corriere, tragedia del bus, Pistoia voleva lo stop ma giocheremo per Marianella, appunto l'autista. Gli ultras di Rieti, le intercettazioni e i testimoni che l'incastrano, si fa il punto sulla vicenda. E poi un titolo che ha a che fare con le nascite, il crollo della Toscana, meno 7,4% secondo le previsioni Istat, solo in Sardegna il tasso di natalità è più basso. Alle 8 e 18 minuti, Newsline, salutiamo il presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Cosimo Guccione. Buongiorno Guccione, ben trovato.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Vogliamo raccontare con lei un ciclo di incontri importante dal 23 al 26 ottobre dedicato alla Costituzione, e lo faremo, ma prima le chiedo, Guccione, visto anche il suo impegno per una partecipazione attiva dei giovani alla vita politica, ai lavori del Consiglio Comunale, come ha recepito le notizie di cronaca che hanno visto questi raid nelle scuole occupate, anche per dinamiche estremamente inquietanti?
Ma l'ho letta con grandi dispiaceri e preoccupazione. Io ho iniziato la mia attività politica da ragazzo nella scuola, facendo rappresentanza, e sono consapevole anche dei momenti difficili che spesso sono le occupazioni per la comunità scolastica, dei momenti di confronto e di crescita tra insegnanti, studenti, studentesse e tutti coloro che sono parte di una comunità. Essere attaccati durante la notte, perché quello è sembrato proprio un vero e proprio raid punitivo, non rivolto solo al Meucci ma anche alla scuola accanto, ai Galilei, in cui è stato più fortunato perché sono stati capaci i ragazzi di contattare subito le forze dell'ordine. Ecco, è stato un qualche cosa che mi preoccupa, perché se da un lato ci sono ragazzi che provano con i propri strumenti a chiedere e a rivendicare spazi, diritti, possibilità di essere ascoltati, ecco, dall'altro c'è stato un vero e proprio raid punitivo nei confronti della scuola come luogo di ritrovo di una comunità. Le immagini dei bagni, dei corridoi, degli allegamenti è qualcosa che credo debba far male a tutti coloro che pensano e ritengono le scuole dei luoghi di crescita per tutti quanti, non solo per gli studenti, anche per docenti e insegnanti.
Certo, c'è molta preoccupazione, insomma, per episodi del genere che si sono appunto verificati in più casi. Poi naturalmente attenderemo l'esito delle indagini, ma ha tenuto bene insieme la riflessione su un impegno, no? In un contesto anche di mobilitazione che porta i ragazzi e le ragazze a avere anche una responsabilità importante per preservare il contesto scolastico anche nel frangente dell'occupazione, e poi ritrovarsi con situazioni illegali del genere che dall'esterno minano anche atti democratici, no? di resistenza, possiamo dire, fatti però e costruiti in dialogo con i contesti scolastici, quindi in una forma di crescita e propositività. E allora davvero torneremo su questo, perché merita una riflessione ulteriore. Lo faremo dalle 9, ve lo anticipiamo. Grazie però per le sue parole che si innescano e si inseriscono bene anche nel percorso di Fondamenta, questi incontri dedicati alla Costituzione che come comune volete portare avanti con un focus sui 12 principi fondamentali.
Sì, è un progetto a cui tengo molto, che ho promosso come presidente del Consiglio Comunale insieme alla sindaca, che ringrazio anzi per il supporto. È un percorso che vuole andare alle fondamenta appunto della nostra Costituzione per rileggere, riapprofondire quelli che sono i 12 principi fondamentali. Ovviamente andremo anche oltre rispetto a questi, e partiamo intanto da alcuni in questi giorni, parlandone con Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle venerdì sera in quella, per raccontare in uno spettacolo quello che è la nascita, diciamo, del momento principale della nostra Repubblica, il 2 giugno. Poi faremo altri approfondimenti per capire come questi principi fondamentali sono ora attuati o meno, attuabili o meno, e quindi andremo a capire nei prossimi giorni, ma poi anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni, tutti quelli che sono gli aspetti da riscoprire della nostra Costituzione. Domenica, ad esempio, con Mario Calabresi, che presenta il suo ultimo libro, andremo a approfondire quello che è il valore, secondo me, del primo articolo della Costituzione, che tutti quanti conosciamo, ma allo stesso tempo decliniamo in maniera diversa. Credo sia fondamentale, a maggior ragione in questi tempi, riscoprire qual è la nostra storia e quali sono appunto le fondamenta della nostra Repubblica.
Ricordiamo anche giovedì 23 ottobre, dunque domani mattina, nel Salone dei 500, Diario di un viaggio. Il procuratore capo di Palermo De Lucia incontrerà i ragazzi e le ragazze del liceo Da Vinci per parlare di lotta anche culturale alla mafia e alla legalità, in particolare i ragazzi del Da Vinci, perché hanno partecipato a un progetto, un itinerario testimonianza della lotta culturale al fenomeno mafioso. Però è un evento, cioè è un ciclo di eventi questo libero, aperto a tutti, prenotazione sì, fondamenta@comune.fi.it, ma è aperto insomma a tutta la cittadinanza.
Assolutamente sì, tutti coloro che vorranno partecipare lo potranno fare, non poteva che essere così quando si parla della nostra carta costituzionale. Diciamo che è gradita la prenotazione, perché ci fa piacere che tutti possano avere poi un posto riservato che si è prenotato. Ma ecco, ancora una volta ricordo l'importanza, secondo me, da oggi di continuare a parlare dei temi della Costituzione, perché diciamo, come ci dice Benigni, che la nostra Costituzione è la più bella del mondo, ma non possiamo farla vivere come un libro lasciato su uno scaffale, ma anzi dobbiamo essere tutti protagonisti della sua attuazione, non solo le istituzioni, anche i cittadini e le associazioni e tutti coloro che si ritengono cittadini italiani.
E allora, ricordando anche il ciclo di podcast che abbiamo promosso e curato, Il viaggio della Costituzione, riascoltabile dal nostro sito controradio.it, saluto e ringrazio il presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Cosimo Guccione. Grazie e buon lavoro.
Buona giornata a voi.
Al vuoto dei ruoli. qualcosa fuori dal normale. Molto semplice. Come si chiama questa voglia di vivere? Che nel suo corpo ha bisogno di espandere. Sogna una carne sintetica, nuovi attributi, un microchip emozionale. Occhi bionici, più adrenalina, sensori e cibernetica neurale. Microchip emozionale, labbra cromate, ricordi seriali, emozioni, un nuovo impianto sessuale. E senza più mangiare, e senza più dormire, e senza più mangiare, e senza più dormire.
Ah, un'ora sogna, lì sulla soglia della sua casa, da un'ora sfoglia le pagine delle sue notti da cui scappa sempre. Fa luce ma per i suoi mostri non ci sono tende per ripararla. Fuori brucia l'alba, vorrebbe un cuore sintetico ma non ne parla. È un sangue che non è un fluido, è come battito un cortocircuito.
Le stesse facce di ogni giorno fanno male, le stesse voci recitanti giudicare. Posa l'orecchio sul bicchiere e sente il mare.
Suono della musica che piace a me.
Sogna una carne sintetica, nuovi attributi a un microchip emozionale. Sogna di un visto amico che faccia di lei qualcosa fuori dal normale. Sogna una carne sintetica, nuovi attributi a un microchip emozionale. Occhi bionici, più adrenalina, sensori e cibernetica neurale. Sogna una carne sintetica, nuovi attributi a un microchip emozionale.
Le 8:27 minuti, siamo in attesa del GR di Popolare Network che arriverà fra poco e dunque passeremo la linea a Milano. Poi vi ricordo che come ogni mercoledì intorno alle 8:40 si aprono i microfoni e le vostre segnalazioni al 342 81 04 111 per Dillo a Controradio, la quarta puntata della nona della nuova stagione, tutte riascoltabili su Controradio nello spazio proprio Dillo a Controradio. E c'è anche una mail se non avete tempo di scrivere o di chiamare in diretta il mercoledì, potete scrivere a dillo@controradio.it. Di cosa parleremo? Avremo degli aggiornamenti positivi e in itinere sui rifiuti nel Sacrario di Campo di Marte, l'intervento del Comune, avremo ai nostri microfoni l'assessora alla memoria del Comune di Firenze Benedetta Albanese. Ma ci è stato chiesto la scorsa settimana con un messaggio WhatsApp qual è la situazione del Rovigo, il torrente dell'Alto Mugello che dopo le piogge del marzo scorso aveva visto una vecchia discarica che era improvvisamente riapparsa, chiusa da moltissimi anni nel comune di Palazzuolo sul Senio, aveva causato il cedimento di una parte del terreno che conteneva rifiuti in particolar modo plastici e insomma tutto questo si è riversato nel torrente che si immette nel fiume Santerno. Ci sono state delle operazioni di bonifica ma cercheremo di dare aggiornamenti in merito. Tutto questo in Dillo a Controradio subito dopo il GR di Popolare Network.
8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Ucraina, sono due morti a Kiev dopo il vasto attacco russo che ha colpito la capitale e altre città. A Zaporizhzhia 13 feriti, secondo le autorità locali. I raid sono scattati dopo che l'Ucraina ha bombardato l'impianto chimico russo di Bryansk, che produce componenti chiavi per le armi di Mosca. Nell'attacco le forze armate ucraine hanno usato missili Storm Shadow. Sul fronte diplomatico sembra sfumato il vertice tra Putin e Trump. I due non si vedranno a breve, ha detto la Casa Bianca, dopo che Mosca ha detto no al cessato il fuoco immediato. Trump ha aggiunto di non voler sprecare un incontro a Budapest se le posizioni restano queste.
E l'Europa prova a ritagliarsi uno spazio per non essere tagliata fuori dalle trattative. Alcuni governi, insieme al presidente del Consiglio europeo Costa e a Zelensky, hanno preparato un piano in 12 punti da sottoporre a Putin e Trump. Tra questi ci sono il congelamento dell'attuale linea del fronte con garanzie di sicurezza per Kiev, il rientro dei bambini ucraini rapiti, fondi per riparare i danni subiti dall'invasione russa e un percorso per entrare rapidamente nell'UE. Dall'altro lato, le sanzioni imposte alla Russia verrebbero gradualmente rimosse. Mosca e Kiev avvierebbero negoziati sulla governance dei territori occupati, anche se né Europa né Ucraina sarebbero disposte a riconoscere legalmente alcun territorio come russo. Un comitato di pace presieduto dal presidente Trump sarebbe chiamato a supervisionare l'attuazione del piano. La traccia del documento sarà discussa domani al Consiglio europeo.
Gaza, Hamas ha restituito i corpi di altri due ostaggi israeliani morti durante la guerra. Le bare sono state consegnate alla Croce Rossa e portate in Israele. Sono ancora 13 quelle da restituire. Sulla tregua ottimista J.D. Vance, reggerà, ha detto il vicepresidente americano, minimizzando le violazioni da parte di Israele degli ultimi giorni. Vance è a Tel Aviv per assicurarsi che il governo Netanyahu non faccia deragliare i piani di Trump. Dall'altro lato ha minacciato Hamas: se non collaborate sarete annientati.
La Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU si pronuncerà oggi per stabilire se Israele abbia violato il diritto internazionale col blocco degli aiuti umanitari imposto per mesi a Gaza. I giudici del principale organo giudiziario delle Nazioni Unite forniranno anche una valutazione degli attacchi israeliani contro il personale e le strutture dell'ONU nella striscia, nel caso obbligando a Tel Aviv a riattivare la cooperazione con l'UNRWA, l'Agenzia per i Rifugiati Palestinesi. Il parere della Corte dell'AIA non è vincolante, ma potrebbe aumentare la pressione su Israele. Sarà la terza sentenza sulle azioni di Tel Aviv. A luglio i giudici stabilirono che l'occupazione israeliana dei territori palestinesi era illegale. In precedenza aveva ordinato a Israele di adottare le misure necessarie per prevenire il genocidio a Gaza.
Donald Trump arriverà in Giappone il prossimo lunedì. La visita ufficiale durerà 3 giorni e sarà il primo banco di prova internazionale per la nuova premier giapponese, eletta ieri, Sanae Takaichi. Nel programma di governo del suo partito, Liberal Democratico, e dei suoi alleati è previsto un aumento delle spese per la difesa nel contesto delle tensioni che agitano l'area del Pacifico, da Taiwan alle isole contese con la Cina. Una decisione sicuramente apprezzata da Trump, che spera con Takaichi di replicare il rapporto speciale che aveva instaurato con Shinzo Abe nel corso del suo primo mandato.
Il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha emesso i DASPO per 9 ultra della Sebastiani Basket Rieti, coinvolti nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia. La durata del DASPO sarà di 5 anni per 8 tifosi, mentre uno di loro già sottoposto ad analogo divieto, oltre a rispondere della violazione delle relative prescrizioni, non potrà assistere a manifestazioni sportive per 8 anni. I 3 fermati nell'ambito delle indagini successive all'omicidio dell'autista verrà invece notificato in carcere l'avvio del relativo procedimento amministrativo finalizzato all'emissione del DASPO. Per domani è stata fissata l'autopsia sul corpo dell'autista del pullman e sempre domani dovrebbero iniziare i primi interrogatori.
8.34 minuti, tutte le notizie tornano alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione Firenze si segnalano 6 km di coda per un incidente adesso risolto tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Spostandoci in A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 268 e 700 in galleria tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Calenzano. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Il Centro Pecci di Prato presenta Incontro Pubblico con Boris Sharmatz, giovedì 23 ottobre dalle 19.30 al Centro Pecci di Prato. Un incontro dedicato al rapporto tra arte contemporanea e performance. Nel corso della conversazione con Stefano Collicelli Cagol, Kim Caleri e Caterina Pagnini, Sharmatz racconterà il proprio lavoro sulla trasmissione e archiviazione della danza, ripercorrendo esperienze come il progetto Musée de la Danse e la più recente Terrenne. Centropecci.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 24 ottobre alle 21 l'ottavano così, come si gioca, regia di Laura Curino. Uno spettacolo di narrazione con le canzoni di De André, Lolli, Guccini e Gaber per raccontare gli anni 70, fra giovinezza e lotte civili e l'illusione di poter cambiare il mondo. Dei suoni, i passi. Un sentiero di musiche e parole lungo la via degli dei. Partenza da Bologna il 17 ottobre e arrivo a Firenze il 26 con 6 tappe che uniscono idealmente le due città attraverso l'Appennino. Ospiti: Cristina Donà, Mute Alessandro D'Alessandro, Riccardo Tesi Quartet, Giovanni Gulino dei Marta sui Tubi con Fabrizio Mocata e Francesco Sciacca, l'autrice e guida ambientale Roberta Ferraris, il sax di Dimitri Grechi e Spinoza. Info e biglietti fabbricheuropa.net.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com. Sabato 25 ottobre alle 19 Irene Russo Lillo debutta con Fatigue, una produzione internazionale che porta in scena danzatrici armene. Una performance corale sull'atto di andare avanti in cui il movimento si origina dal respiro e dal canto.
Contro radio. survival surely depends on me. I know that I'm building, oh, it reads the gap in climbing. From the OEs, full of love, peace, and harmony, where everyone is free, only possibility. That sounds like a wonderful place to be.
Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Alle 8:42 minuti la linea torna dunque alla redazione di Controradio nell'ambito della nostra newsline e si apre Dillo a Controradio, la nostra trasmissione del mercoledì mattina di servizio, e abbiamo aggiornamenti su una segnalazione che vi avevamo proposto la scorsa settimana, ovvero i rifiuti nel sacrario del Campo di Marte a Firenze. Avevamo segnalato la presenza di materiali abbandonati presso il sacrario e Sandro Targetti lo aveva fatto, nipote di uno dei 5 martiri fucilati dalla Repubblica Sociale, aveva rivolto un appello anche per un tavolo sulla gestione dello spazio. Ma andiamo per ordine, salutiamo, diamo il buongiorno all'assessora alla memoria del Comune di Firenze, Benedetta Albanese, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Assessora, intervento fatto, l'area, insomma, siete intervenuti nell'area, è stata ripulita, ce lo conferma?
Assolutamente, è stato fatto nei giorni immediatamente successivi, c'è stato, diciamo, un coinvolgimento del quartiere 2, che anzi ringrazio, e dei nostri uffici, mio, insomma, devo dire che c'è stato un momento collettivo, perché evidentemente quello che era accaduto non aveva ragion d'essere, ecco, e per errore evidentemente un'area di cui forse in quel momento chi ha utilizzato lo spazio diversamente per appoggiare appunto i materiali che poi avevate anche raccontato ed evidenziato, forse non ne conosceva l'importanza e il valore per tutta la nostra comunità, per la città, e quindi è stato un momento, diciamo, di è stato un dispiacere, è stato un errore, una cosa che non si deve ripetere, perché evidentemente quel sacrario ha un valore di memoria, un valore anche nel nostro presente, perché viene celebrato annualmente un momento di riflessione che evidentemente non deve accompagnare soltanto una giornata, ma deve accompagnarci durante tutto l'anno. Quindi attivarsi è stato importante ed è stato anche un momento, diciamo, di nuovo ripristino di una rete che immediatamente si è attivata per poter sistemare un episodio increscioso.
Ecco, assessora, siccome lei, ci siamo sentite, l'abbiamo sollecitata e diceva appunto in collaborazione anche con il quartiere 2, l'amministrazione si è subito attivata, poi ci sono arrivate nei giorni scorsi delle segnalazioni che alcune transenne ci sarebbero ancora o sarebbero state rimesse, però questo è sintomatico di un di un caso che può ripetersi, come già era avvenuto in passato, cosa poter fare per rendere appunto davvero tutelato a dovere un luogo della memoria come questo, anche in relazione a un appello che i familiari delle vittime della strage avevano rivolto, ovvero si erano messi a disposizione anche per avere loro le chiavi della struttura e gestire anche la manutenzione, o in qualche modo aprire un tavolo su questo, un confronto con l'amministrazione, con l'AMPI, con la Fiorentina, che possa portare poi a una soluzione definitiva. Cosa si può fare?
Ma allora, preciso intanto che lo spazio è del Comune di Firenze e che Fiorentina per errore appunto aveva occupato in quel momento indebitamente lo spazio. Questo errore non si deve ripetere, e perché ciò non accada ci siamo già attivati dall'assessorato, dalla direzione servizi tecnici, dal quartiere 2, e devo dire che dall'altra parte c'è stata immediatamente appunto la comprensione della situazione, dunque non ritengo che ricapiterà, nella misura in cui è stato chiarito il valore del sacrario per la memoria e quel luogo che ovviamente mantiene, no? Centralità nella memoria della città di Firenze. Parallelamente ovviamente ha senso ascoltare raccogliere disponibilità e proposte. Ritengo che però sull'utilizzo, diciamo, di un'area che, come tutte le altre dell'amministrazione appunto, è una responsabilità del comune prendersene cura, su questo noi si possa, come dire, raccogliere stimoli e suggerimenti, ma ci si debba far carico ovviamente di uno spazio che è nostro e di cui abbiamo la responsabilità, e anche, oltre che una responsabilità, io credo un elemento che ci rafforza, no? E quindi non è un peso, anzi è una di quelle attività che vengono svolte dall'amministrazione con il piacere di prodigarsi affinché la memoria si faccia presente. Quindi il confronto e l'ascolto sono assolutamente importanti, quindi gli do disponibilità in questo senso sulla responsabilità di un'area che, ripeto, è in capo all'amministrazione comunale. Vogliamo, possiamo, dobbiamo essere i primi e i più attivi in questo senso, lo dobbiamo ovviamente alla nostra città.
Questo è importante, perché insomma si era creato anche un cortocircuito anche di immagine, no? Non solo valoriale, perché i cittadini appunto erano anche attraverso i nostri messaggi che raccoglievamo non solo dispiaciuti ma insomma sgomenti per questo tra virgolette disinteresse dell'amministrazione. In realtà appunto quando siamo arrivati a lei l'intervento si è attivato, e speriamo davvero che ci sia una chiarezza, ecco, sul fronte della tutela di questo spazio per la memoria, per la città e non solo. Grazie all'assessora Albanese per essere stata con noi.
Buona giornata.
But the night gets long. When
8.50 cerchiamo di rispondere a una segnalazione che ci è arrivata la scorsa settimana. Ci chiedevate qual è la situazione del Rovigo. Le numerose piogge della primavera scorsa avevano interessato il Mugello, colpendo anche una vecchia discarica, lo ricorderete, chiusa da moltissimi anni nel comune di Palazzuolo sul Senio. Aveva causato il riemergere di questa discarica, e con il cedimento di una parte del terreno a seguito appunto delle abbondanti piogge, i rifiuti che conteneva sono stati riversati e trasportati sui terreni circostanti e anche nell'acqua del torrente Rovigo, torrente che si immette nel fiume Santerno, che attraversa il comune di Firenzuola, ha determinato anche l'inquinamento di questo fiume, si è generata una grandissima preoccupazione che subito abbiamo raccolto, e ho anche una grandissima disponibilità del vasto arco di associazioni, cittadini e movimenti ambientalisti per appunto portare alla bonifica che poi è stata presa in carico dagli organi preposti. Ma a che punto siamo in Alto Mugello rispetto al ripristino, no, delle condizioni del Rovigo? Noi salutiamo Domenico Nastasi, che ci ha fatto un po' da sentinella in questi mesi, vicepresidente degli Amici della Terra di Firenzuola. Ben trovato Nastasi, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno ascoltatori di Controradio.
Ho fatto un po' una sintesi per arrivare al punto, cioè all'oggi. Il Rovigo come sta?
Allora, il Rovigo sta meglio di come era nelle condizioni subito dopo la frana, però è ancora inquinato. E è stato fatto un lavoro da parte delle ditte che sono state chiamate a intervenire, ed è stato tolto il grosso dei rifiuti, ma rimangono ancora rifiuti nella parte alta del Rovigo ai piedi della discarica, e inoltre rimangono moltissime plastiche più fini lungo tutto il Rovigo. Infatti il comitato Rovigo Santerno e volontari e le associazioni abbiamo continuato tutti i sabati, anche qualche giorno alla settimana, a pulire dove erano già passate le ditte, va bene, e abbiamo raccolto fino alla fine di settembre, ora dal 1 ottobre ci siamo fermati e riprenderemo a primavera, più di 100 sacchi pieni di plastica, perché la plastica più fine è infilata sotto la sabbia o attorno ai cespugli e le ditte non l'hanno pulita.
Ecco, il perché non l'hanno pulita non lo sappiamo.
No, hanno tolto il grosso, ma a guardare sembrerebbe che non ci sia nulla, ma se uno va sul posto e comincia a cercare per bene, sotto i sassi, sotto la sabbia, tutta attorcigliata nei cespugli, c'è ancora plastica, che non è quella grossa, ma è quella fine, che inquina ancora di più perché poi si spezzetta e fa le microplastiche.
Voi temete anche, Nastasi, che con le piogge, insomma, prossime della stagione autunnale, tutto ciò porti a una reiterazione di quello che era successo?
Noi temiamo di sì, non in quella misura, in quelle quantità. Ora sono state messe 3 reti che dovrebbero trattenere la plastica che appunto il maltempo porterà, va bene, essendocene ancora parecchio lì ai piedi della discarica. E quindi abbiamo fatto una conferenza invitando i sindaci e abbiamo chiesto degli impegni ben precisi. I sindaci, quello di Firenzuola, si è impegnato a dare disposizione a una ditta per pulire il Santerno dopo, diciamo, l'immissione del Rovigo, perché anche lì lungo le sponde c'è plastica. Il sindaco Bottino di Palazzuolo è impegnato da una parte a far pulire le reti che raccoglieranno questa plastica, inoltre si è impegnato a intervenire e bonificare anche la discarica, anche quella parte che non è franata, perché potrebbe frenare anche un'altra parte, quindi di nuovo gli stessi problemi. E la cosa più importante, richiedere alla regione nuovi finanziamenti, perché i finanziamenti ormai sono finiti, le ditte che sono state ferme nel mese di agosto perché non erano state pagate, lavoreranno fino ai primi di settembre, però rimarrà ancora molta plastica.
Quindi, cioè, primi di settembre, oppure, quindi a questo punto si sono già ritirati, diciamo.
No, mi scuso, ho sbagliato, i primi di novembre, volevo dire primi di novembre. Però occorre che ci siano nuovi stanziamenti, a primavera riprendano i lavori. Noi interverremo sicuramente a primavera, però occorre che ci siano nuovi finanziamenti da parte della regione.
Quindi, da un lato, diciamo, l'impegno istituzionale sul territorio, però non basta, perché occorre anche un sostegno economico regionale per appunto interventi che comunque non possono essere lasciati a metà, devono essere portati a termine.
Certo, specialmente la bonifica, perché ci può essere un altro crollo e si ricomincia da capo.
Sono tutte informazioni importanti di aggiornamento, anche di prospettiva, che ci ha dato. Magari solleciteremo anche, insomma, i sindaci e continueremo naturalmente a seguire la vicenda. Grazie nel frattempo a Domenico Anastasi, amici della Terra Firenzuola, buona giornata.
Grazie Chiara, grazie ascoltatori, buona giornata a tutti. Back into my old ways again.
E 58 minuti, andiamo verso la conclusione di questa puntata di Dillo a Controradio, riascoltabile anche sul nostro sito controradio.it, dillo@controradio.it, la mail per le vostre segnalazioni. Vi anticipiamo che la prossima settimana torneremo anche in Oltrarno, in Piazza Tasso, perché arrivano a sinistra Progetto Comune segnalazioni di bagni chiusi in biblioteca, mentre non ci sono ancora i servizi igienici pubblici promessi, e c'è una conferma da parte dell'amministrazione dei limiti dell'accoglienza negli orari diurni. Cercheremo di far chiarezza, anche perché questo è un tema di cui ci siamo fortemente occupati, e speriamo, insomma, non cada in una situazione di stallo. E vi anticipo invece che dopo una breve pausa arriverà Raffaele Palumbo con aggiornamenti, focus e approfondimento rispetto ai nuovi raid nelle scuole occupate, il caso dell'ultimo dei vandali che hanno devastato letteralmente per migliaia di euro di danni l'istituto Meucci. Hanno tentato di entrare anche al Galilei dopo l'assalto di qualche giorno fa al Russell Newton. La polizia avrebbe bloccato due giovani di 21 anni all'esterno, uno con il tirapugni, una dinamica e una reiterazione di questi episodi che davvero ci inquieta e sulla quale vogliamo far chiarezza e riflettere con voi, anche con i contributi che Raffaele Palumbo ha raccolto proprio ieri alla notizia del raid all'interno del Meucci a Firenze. E poi, in conclusione della nostra newsline, l'intervista ad Annalisa Cuzzucrea, ospite alle Oblate di Firenze per la rassegna Oggi Leggere per Non Dimenticare, arriva con il libro E Non Scappare Mai, Miriam Fai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia. Tutto questo nella nostra newsline, rimanete con noi, rimanete su Controradio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
nuovo appuntamento con Centro Pecci Night e se ci entrassi dentro, in collaborazione con King Caleri, Na Project Space e U Sounds. Venerdì 24 ottobre alle 19, presentazione del volume L'Enemesiac, Reclaiming Mythological Rituals. Ospiti Sonia D'Alto e Marea Art Project. Alle 20 dentro l'opera, Vivono con Michele Bertolino. Alle 21 concerto di Farida Amadou. Alle 22 la performance La Chaise di Boris Sharmatz. Alle 23 Lucas De Clercq, The Telescopi Kaulos of Atlas. Intero 10 euro, ridotto 7, info centropecci.it.
Premio Nazionale di Giornalismo Musicale Michele Manzotti. Aperto il bando. Il premio, in ricordo dello storico collaboratore di Controradio, è rivolto ai giornalisti under 35 iscritti all'albo, che abbiano pubblicato articoli su testate giornalistiche cartacee e telematiche, radio e televisione, che si occupano di musica popolare contemporanea. La partecipazione è gratuita. Scadenza 7 novembre. Info premiomanzotti@gmail.com.
Villa Bardini porta a Firenze l'inedita mostra Oceani, dedicata al fotografo subacqueo David Dubilet, promossa da Fondazione CR Firenze con Intesa San Paolo in collaborazione con National Geographic. Oltre 70 scatti che raccontano la bellezza degli ecosistemi marini e ci invitano al rispetto del nostro pianeta. 11 sale con le immagini più iconiche di Dubilet, che da mezzo secolo esplora e documenta i mari di tutto il mondo. Dal 21 ottobre al 12 aprile, Oceani, David Dubilet. Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it.
Controradio.
Left you on my own.
Le 9-6 minuti, dunque la questione dei raid nelle scuole occupate, la devastazione del Meucci, il tentativo di entrare al Galilei, siamo a Firenze dopo l'assalto di qualche giorno fa al Russell Newton di Scandicci, la polizia ha bloccato due giovani di 21 anni per quello che è accaduto nella notte tra il 20 e il 21 di ottobre all'ITIS Meucci di Firenze, siamo in via del Filarete, la zona è quella di Soffiano, che è stato devastato da un raid avvenuto durante l'occupazione studentesca iniziata il giorno precedente. Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone esterne all'istituto si sarebbero introdotte nei locali scolastici approfittando della presenza ridotta di studenti, avrebbero messo completamente a soqquadro l'edificio, banchi distrutti, monitor rotti, distributori automatici scassinati, tubature danneggiate, interruttori della rete smontati. Al sopralluogo del mattino il personale ATA e i docenti hanno parlato di una vera e propria devastazione. Sentiamo la dirigente scolastica dell'ITIS Meucci, Maria Patrizia Bettini, e un docente.
No, ieri i ragazzi ci hanno comunicato l'occupazione, siamo arrivati, che i cancelli erano chiusi con dei lucchetti, che non si sapeva nemmeno chi l'avessero messi, perché i ragazzi dicevano che non erano loro. Comunque volevano fare l'occupazione, viso incappucciato, e avevano barricato tutte le porte ma con tantissimi banchi in modo che non si potesse entrare. A quel punto era tutto un ingorgo immenso perché c'erano tutti gli studenti fuori, abbiamo organizzato in modo che i professori riorganizzassero i ragazzi informandogli che in questo momento non entravano a scuola, e abbiamo preso i primi contatti con gli occupanti, con i quali abbiamo fatto più di un incontro sulla gestione di questa assemblea, che doveva finire ieri con la consegna di un documento per comunicare le loro richieste, che erano per l'appunto ripristino dei laboratori, la situazione fatiscente della scuola e quindi tra l'altro il contrario di quello che ci siamo trovati stamattina di distruzione. E stamattina dovevano esserci semplicemente la polizia. I ragazzi li ho avvisati che erano responsabili se non ci facevano entrare, non prendevano in gestione, che era un fatto illecito e gravissimo. Gli ho dato anche il mio cellulare per dire: guardate, se iniziano a venire estranei, siccome sta succedendo, per favore avvisatemi perché si cerca di intervenire. In quel momento poi è arrivato, la sera poi mi hanno in realtà chiamato, abbiamo fatto una riunione ancora alle 4 in cui abbiamo confermato che l'occupazione sarebbe chiusa alla sera stessa, che ci saremmo trovati la mattina per pulire e riaprire la didattica. Verso le 9 hanno iniziato a chiamarmi perché avevano paura, perché c'erano dei sentori di persone esterne, che siamo venuti qui, sono venuta qui e ho chiamato la polizia col 112, sono venute tre pattuglie con cui abbiamo parlato anche con dei ragazzi che avevano deciso di uscire, che ci hanno detto che comunque dentro c'era un clima sereno e che quindi in questo momento non era le decisioni sono state quelle di non intervenire, perché erano proprio barricati, come se si preparassero a non so che cosa. Stamattina, questo a mezzanotte praticamente, stamattina era questo.
È una cosa che non si è mai vista questa.
Ah, non lo so io chi l'ha organizzata questa, come è successo. Poi non sappiamo nemmeno chi, io non riesco nemmeno.
Cioè, voi non avete, come dire, conoscenza di chi c'era dentro praticamente?
No, gli studenti erano degli studenti del Meucci, qua i ragazzi avevano anche l'elenco, ma quando hanno occupato in realtà erano tutti incappucciati. Io gli ho detto che non parlavo con nessuno incappucciato, però poi alla fine ci deve entrare in relazione perché comunque erano dentro la scuola. Si è fatto tutte le denunce, ma la situazione sembrava una delle occupazioni che ci sono normalmente, che si stanno svolgendo purtroppo con danni, ma non questa devastazione. Questa è una devastazione.
Qui ci sono danni gravissimi.
Sono un laboratorio completamente allagato, ma danni soltanto i ragazzi non possono andare a scuola.
Il danno più grande.
Il danno più grande è che io ora ho i ragazzi, i professori, tutti a fare un'altra cosa, cioè i professori a dare una mano a pulire, i ragazzi che non fanno scuola, ragazzi che hanno bisogno di fare scuola, proprio per evitare che si formi un pensiero civile. Cioè, che
io quando sono arrivato non l'ho riconosciuta per come è, con i guanti, senza offesa naturalmente.
mi vergogno purtroppo.
Voi state pulendo, state lavando, tutti, state sistemando tutto, diciamo.
Tutti i professori, un gruppo l'ho messo a lavorare per progettare la didattica, per organizzare domani i turni degli studenti, per cercare di fargli fare scuola nella palazzina.
Niente DAD.
Non si può fare la DAD dall'ufficio scolastico, ci hanno detto che non si può fare perché è più opportuno fare in presenza, quindi a questo punto abbiamo riorganizzato comunque il servizio con i docenti di là e un gruppo sta organizzando questa parte, un gruppo sta organizzando la denuncia per i sinistri, un gruppo sta pulendo, ci siamo organizzati a gruppi. E devo parlando, dire che c'è una collaborazione meravigliosa.
Sì, sì, infatti si vede, si vede. Parlando con gli studenti poi domani si capirà di più.
Ora poi ci sarà la fase invece istruttoria, che è un altro momento. Ora in questo momento la mia preoccupazione è aprire la didattica, perché non ci siano più danni ai ragazzi che non hanno nessun motivo di avere dei danni. Quindi vediamo.
Grazie.
Grazie.
Stamattina lei è arrivato.
Siamo
qui.
Entrati alle 8, ovviamente le porte erano chiuse, tutto barricato dentro, siamo entrati in una finestra, aperto i cancelli con le tronchesi e trovato il devasto dentro.
Tutte. Ma in che senso?
Macchine, che cosa hanno rotto? Hanno rotto qualsiasi cosa, macchinette, delle distributori delle bibite, lavandini, hanno spaccato gli armadi, tutto.
Lei è un docente?
Sono docente, sì.
Ma voi siete sotto shock adesso?
Siamo abbastanza provati, sì, stiamo cercando di sistemare il prima possibile per riuscire a garantire l'attività didattica, ma non è facile.
Si parla di 500.000 di danni?
Ancora è difficile quantificarlo. Anche a livello di apparecchiature, computer,
cioè,
e tutto.
Cioè tutti gli schermi in terra, vedo, tutti.
Ci sono degli schermi rotti, ci sono dei laboratori allagati, dei computer rotti, sì.
Qui è in corso un'occupazione?
Era in corso un'occupazione da domenica notte.
Voi che spiegazione avete dato a questa cosa?
Non lo sappiamo. O al momento ci interessa sistemare il prima possibile la scuola per garantire l'attività didattica.
Ma gli studenti che hanno detto?
Non si sono presentati, anche stamani c'erano pochissimi ragazzi fuori.
Quindi deve essere qui a pulire, lei è un docente, c'ha i guanti, c'ha le cose.
Sì, esatto, sì, sì, siamo in questa situazione.
Che previsione fate per capire quando... La situazione qui è desolante, cioè sembra di essere...
Sembra sia scoppiata una bomba, sì. Non lo so, speriamo domani di riuscire a garantire un minimo di attività scolastica.
Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
Molti messaggi al 342 8104111, il nostro numero WhatsApp. Ci scrive un ascoltatore che dice: bellissima storia al Meucci, si parla di persone esterne alla scuola, opposte a chi ho occupato, è importante dirlo, non demonizzare l'occupazione in sé, anzi pare essere fatto proprio contro l'occupazione. Infatti esattamente così è stato denunciato da tutti, dal comunicato delle forze di polizia, dalla dirigente scolastica, i docenti, gli studenti, tutti hanno rilevato che si è trattato di un attacco ancora una volta di persone esterne alla scuola, esterne all'occupazione. I due ventunenni fermati erano appunto esterni alla scuola anche per età, diciamo così, non erano dei partecipanti nelle attività scolastiche né all'occupazione, e questo è un tema che naturalmente seguiremo con grande attenzione, perché in sostanza si tratta di veri e propri attacchi esterni alle occupazioni in corso nelle scuole superiori della città di Firenze e dintorni. Cambiamo notizia, parliamo di quello che accade oggi alle 17.30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze per la rassegna Leggere per non dimenticare. Arriva la giornalista Annalisa Cuzzocrea con il libro E non scappare mai, Miriam Mafai, I segreti e le lotte nella tempesta della storia. Autrice ricostruisce la vita di Miriam Mafai, ne fa emergere una figura complessa. Proprio con Annalisa Cuzzocrea siamo partiti da questo, cioè spesso il nostro paese dimentica i suoi figli, le sue figlie migliori, più interessanti. Ascoltiamo Annalisa Cuzzocrea.
Sì, in realtà questo paese o li dimentica o li racconta in un modo un po', se ci pensi, bidimensionale, no? Come se fossero delle figurine. Quindi di Miriam Mafai era stato detto come di altre donne state a sinistra, comuniste, poi riformatrici, la ragazza rossa. In realtà Miriam era molto di più, e tutti quelli che l'hanno conosciuta mi hanno raccontato che era molto di più. E quindi poi mano a mano, scoprendo la sua vita, quello che erano i suoi diari, le sue lettere, le lettere che le mandava Giancarlo Paietta Nullo, ho scoperto una vita molto più piena di quella che immaginavo, no? Anche piena di contraddizioni, di ferite nascoste, di dolori, di mancanze. E ho pensato che recuperare una vita così importante del Novecento, ridandole la sua vera forma, avesse senso e parlasse anche a chi è donna oggi, a chi è impegnata in politica oggi oppure no, a chi è giornalista oggi oppure no, ma in generale alle donne che, come diceva Miriam, nella vita vogliono esprimersi, non fare carriera, ma esprimersi.
Quando ci avviciniamo ad un racconto che ha a che fare con la storia, naturalmente ci domandiamo sempre dell'attualità. Osserviamo un altro mondo, un'altra storia, ci sembra lontanissima. Lo è davvero?
In realtà secondo me non lo è affatto. A parte che Miriam Mafai era una donna particolare, sempre con uno sguardo moderno, sempre contemporanea, libera prima che le donne fossero libere, autonoma prima che le donne fossero autonome, anche nel giudizio sul Partito Comunista è stata autonoma prima di altri. E io penso che, se possiamo parlare della sua lezione, che la sua vita ci risuoni oggi, ci parli, ci dica delle cose. Ad esempio, dal punto di vista politico, lei era una che parlava con tutti, con i dissidenti del Manifesto quando nessuno del Partito Comunista parlava loro e lei era ancora dentro, era amicissima di Emma Bonino, ti dico solo che a 80 anni è andata a fare immersioni subacquee in Egitto con Emma Bonino. Parlava con una terrorista nera come Francesca Mambro, perché cercava di capire che cosa l'avesse mossa e come si poteva riparare quella ferita che sono stati in Italia gli anni di piombo, no? E questo parlare con tutti, essere capaci di cercare alleanze anche con chi è altro da te, che ha portato avanti questo paese, ha fatto fare riforme come la riforma del lavoro, come lo statuto dei lavoratori, come la riforma, la legge sull'aborto, la legge sul divorzio, questa capacità di parlarsi da parti opposte, secondo me oggi è una lezione da reimparare.
Un'altra grande lezione dal punto di vista personale, ma poi il fatto diventa qualcosa di più grande del personale, è il non esporre il dolore di Miriam Mafai. Pensiamo alle leggi razziali e alla sua provenienza, alla sua storia, una storia ebraica. Oggi ci lamentiamo tanto, anche per cose piccolissime alle volte. Lei può essere di grande ispirazione su tante cose, su tanti aspetti anche della nostra vita.
Sì, hai colto proprio un punto secondo me essenziale di quello che volevo raccontare. Io scrivo che lei non ha esposto il dolore, ha nascosto il dolore e ha esposto la lotta, e lo scrivo perché ho scoperto mano a mano che andavo avanti leggendo queste carte segrete che mi ha consegnato la figlia Sara, che lei aveva delle ferite che aveva tenuto nascoste, come quella del primo matrimonio e del suicidio del suo primo marito quando erano ancora dei ragazzi. E ho riflettuto, ho pensato, ma perché? E ho pensato a quello che dovevano fare le donne del Novecento per avanzare, no? Per esprimersi, e non per se stesse, ma per i diritti poi di tutti. Ed era andare avanti, ed era cercare di mettere una pietra sopra quello che era stata la guerra e l'immediato dopoguerra. E quella forza secondo me ci può essere di ispirazione, perché adesso tendiamo a farci fermare di più, no? e a esporre di più la sofferenza. Io non dico che non sia giusto, perché tutto quello che è autentico è giusto, però credo, a me Miriam ha insegnato, scoprire la sua vera storia mi ha insegnato che bisogna anche superare una certa severità che abbiamo spesso nei nostri confronti quando dobbiamo conciliare lavoro e famiglia, no? E niente torna mai, o quando capiamo di aver inferto un dolore ai nostri figli e pensiamo, oddio, è tutto finito, questo rapporto non lo recupereremo mai. E invece la vita di Miriam, la storia con i suoi figli, che è fatta di ferite e di mancanze, ma poi di un amore che dura fino alla fine, mi ha fatto pensare che tutto si può riparare quando c'è un amore di fondo.
La voce che avete sentito è quella della giornalista Annalisa Cuzzocrea, che sarà quest'oggi alle 17.30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze per la rassegna Leggere per non dimenticare, con il libro E non scappare mai, Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia. Le 9:28, molti messaggi ancora sui fatti del Meucci. A proposito, scrive un'ascoltatrice, un ascoltatore, a proposito di attacchi squadristi alle occupazioni, diciamo che è un disegno ben preciso ed organizzato. Se uniamo i puntini, ricordiamo che in pochi giorni hanno provato anche all'Agnoletti, in Via Laura e al Galilei, così un'altra ascoltatrice. Tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network con le ultime notizie, fra due minuti, e noi ci risentiamo subito dopo con l'Angolo Rosso.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Ucraina, è aumentato il numero delle vittime.